State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Gabriele.
Io sono Giulio.
E io sono sempre Gabriele.
E oggi vi parleremo di un argomento legato ovviamente a quello della mafia. Noi l'abbiamo intitolato Metodi e ombre della DIA. Che cos'è la DIA? La DIA è la Direzione Investigativa Antimafia, che è un organismo investigativo con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva, quindi sempre finalizzate a definire le connotazioni strutturali e insomma la gestione generale delle associazioni mafiose, e ovviamente è tutto legato alla criminalità organizzata. Ma ovviamente la DIA ha anche il compito di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili a quell'ambito. Al vertice della DIA c'è un direttore che è stato scelto all'interno dei corpi di polizia, della Guardia di Finanza e anche nell'arma dei carabinieri, perché si è distinto all'interno della lotta contro appunto le associazioni mafiose.
E questo direttore che poteri ha, insomma, che responsabilità gli sono conferite?
Certo, allora, il direttore ha una serie di poteri che gli sono stati concessi direttamente dal Ministero dell'Interno, tra cui alcune deleghe per l'esercizio di alcuni poteri che appunto lo pongono al di sopra del normale ufficiale di polizia, tra cui la facoltà di accesso all'interno di alcune banche, istituti di credito e intermediari finanziari in generale, ma anche la possibilità di richiedere ai tribunali delle zone competenti appunto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di alcuni indiziati, e la competenza, quindi la possibilità e il potere di accedere nella sezione del CED. Che cos'è il CED? È il centro elaborazione dei dati del Dipartimento della PS, della pubblica sicurezza, esatto.
E la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, come è organizzata più nello specifico?
Questa è una domanda molto complicata, in quanto la DIA in realtà ha una struttura molto ramificata, si espande a seconda delle diverse specializzazioni, insomma ci sono zone basate principalmente su quello che è il traffico di sostanze stupefacenti, quello che è basato sull'associazione a delinquere e basta. Però sostanzialmente la struttura della DIA è composta da 3 reparti, che sono quello delle investigazioni preventive, quello delle investigazioni giudiziarie e quello delle relazioni internazionali ai fini investigativi, quindi che si occupano delle relazioni con tutti gli altri paesi anche.
E dopo aver visto l'organizzazione della DIA, potresti spiegarci un po' meglio quali sono i suoi obiettivi?
Certo, dunque, gli obiettivi della DIA sono principalmente, secondo l'articolo 108 del codice antimafia, applicare nella lotta alla mafia la strategia imperniata sulla specializzazione, sulla professionalità, sul coordinamento e sulla visione d'insieme del fenomeno mafioso. Quindi in contrasto alla forza economica finanziaria della criminalità organizzata, oltre alla raccolta di informazioni sulle attività illecite delle organizzazioni criminali, la sorveglianza dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e una serie di altri obiettivi appunto che sono sempre legati all'ambito ovviamente dell'associazione contro l'associazione appunto la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece alcuni dati, possiamo dare anche qualche numero. Troviamo una relazione del primo semestre del 2022, quindi il più recente che è stato pubblicato, ecco, e si parla appunto del ruolo della DIA all'interno dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette per prevenire l'utilizzo del sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio e comunque di altri vari reati. E tra queste segnalazioni c'è stata appunto un'impennata negli ultimi, possiamo vedere negli ultimi tre anni appunto. A partire dal 2020 appunto le segnalazioni erano solo 54.228, nel 2021, quindi nel primo semestre del 2021, sono arrivate a 68.534 e infine nel 2022 sono finalmente arrivate a 73.037 appunto. Per quanto riguarda invece i reati commessi sempre nell'ottica dei semestri del 2021 e del 2022, in questo caso troviamo una grande impennata per quanto riguarda il 2021 nell'ambito delle associazioni a delinquere, che però cala successivamente nel 2022, quindi da 391 che erano i reati commessi diventano 113, quindi c'è una diminuzione in tutti i campi in realtà della criminalità di cui si parla appunto nell'ambito della DIA. Troviamo associazione di tipo mafioso, che anche qui cala vertiginosamente, oppure anche l'omicidio di tipo mafioso, lo scambio di eletti politici mafiosi, oppure il tentato omicidio. Insomma, i numeri sono enormemente in calo e quindi questo è un buon dato, un buon punto di vista.
Abbiamo quindi visto i metodi teorici, abbiamo visto alcuni dati, ma quali sono qualche esempio forse del modus operandi della DIA, delle sue operazioni, di ciò che fa nel concreto?
Allora, certamente possiamo vedere vari esempi e in particolare ne abbiamo analizzati due. Due riguardano l'andrangheta calabrese e invece il terzo la mafia siciliana. E sicuramente è importante parlare dei collaboratori di giustizia, anche detti pentiti, che collaborano e spesso sono un po' il denominatore comune di tutte le operazioni della DIA, in quanto riescono a testimoniare e a dare insomma un input per poi far partire un'indagine. E in particolare possiamo vedere l'operazione Johnny del 2017, in cui fu afflitto un grande colpo alla Cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, che si era riuscita a infiltrare con la collaborazione di Leonardo Sacco, il presidente della sezione calabrese lucana della Confraternita delle Misericordie, che teoricamente è un'organizzazione che si occupa dell'accoglienza dei migranti, e con la collaborazione di Don Edoardo Scordio, il parroco di Isola di Capo Rizzuto, si erano riusciti ad infiltrare nel centro di accoglienza migranti di Sant'Anna, che è uno dei più grandi d'Europa, e su 100.000 euro dati dallo Stato a questo centro migranti, 30.000 venivano intascati dalla mafia calabrese. E quindi di conseguenza su 1.000 ospiti di questa struttura, circa 450 non potevano mangiare come avrebbero dovuto, insomma. E questa operazione è stata portata avanti dal procuratore capo Nicola Gratteri ed ecco insomma l'operazione Johnny è un buon esempio di come la DIA agisce infiltrandosi in luoghi che sono affetti dalla criminalità organizzata. Come altra conseguenza, l'operazione Johnny ha avuto, oltre all'arresto appunto di 68 membri della Cosca Arena e collaboratori dopo un blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha avuto lo scioglimento immediato del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto, che si era notato insomma essere ricco di contatti con la malavita organizzata, e il sequestro di alcuni ambienti da esso finanziati, come ad esempio un parco eolico.
Benissimo, benissimo. Oltre alle infiltrazioni di cui hai parlato anche prima, la DIA ricorre ad altri metodi, insomma, in che modo combatte sempre le associazioni criminali?
Allora sì, certamente ricorre anche ad altri metodi. Ad esempio possiamo prendere in analisi un'altra operazione, l'operazione Six Towns, chiamata così perché appunto riguardava sei cittadine sempre in Calabria. Queste città sono Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, Cerenzia e poi Rocca, che in realtà sta in Lombardia, in cui però si erano riusciti a infiltrare membri appunto dell'andrangheta. In particolare ci concentreremo su le registrazioni ambientali spesso portate avanti dalla DIA e su un particolare gruppo chiamato il gruppo dei San Giovannesi, perché appunto è la parte di un'indagine che riguardava San Giovanni in Fiore, e federati alla potente cosca degli Arena, di cui si parlava prima con l'operazione Johnny, e anche in questo caso, insomma, c'è stato l'aiuto di un collaboratore di giustizia, Francesco Oliverio, che grazie alla sua testimonianza ha fatto sì che venissero individuati alcuni gregari dell'Andrangheta, tra cui uno di loro, Saverio Gallo, è stato proprio intercettato, insomma, e sono state fatte delle registrazioni ambientali nella sua auto, e la conversazione che l'ha incastrato poi è stata una conversazione con un orafo sempre facente parte dell'Andrina degli Arena, e Giuseppe Spadafora, in cui parlavano proprio di una conversazione avuta recentemente col boss Giuseppe Arena, e certamente questa registrazione è servita a dare delle prove preliminari che però poi sono state l'occasione per procedere con delle perquisizioni, con altro tipo di indagini che hanno confermato il coinvolgimento appunto di Saverio Gallo, quest'uomo che è stato intercettato nell'omicidio di Pasquale Nicoscia, che è un membro di un'altra famiglia di mafiosi della zona, e di Vittorio Salvatore Ferraro, anche se nei due casi dalla relazione DIA ha preso parte attivamente, ma solo come supporto logistico. E un altro tipo di un altro esempio, ecco, che possiamo vedere di utilizzo di collaboratori di giustizia, ma anche di altri mezzi, in questo caso il pedinamento e il riconoscimento dei boss, in questo caso però la situazione è un po' diversa, perché si parla di un latitante, di Salvatore Rina, detto Totò Rina, e dell'operazione chiamata da lui appunto Belva, perché appunto era, insomma, è stato il suo soprannome. Dunque, la collaborazione in questo caso è stata di Baldassarre Di Maggio, un sottoposto e uomo di fiducia di Totò Rina, che poi essendo, insomma, superato nella gerarchia mafiosa da un certo Giovanni Brusca, ha temuto per la sua stessa vita, e dunque si è messo a collaborare con la giustizia. E visto che Salvatore Rina, latitante del 69, non si sapeva come fosse fatto, lui l'ha riconosciuto, c'è stato un identikit, un riconoscimento fotografico, e da cui fu identificato Salvatore Rina, ma soprattutto i due fratelli Sansone, due imprenditori edili, che spesso è una copertura usata da membri della criminalità organizzata, in quanto le gare di appalto sono uno dei principali metodi che hanno per arricchirsi, insomma. E grazie a questa identificazione di questi fratelli, che rispondevano della proprietà di un appartamento in cui però non erano residenti, sono riusciti a mettere sotto osservazione un complesso residenziale in via Bernini 54. E l'operazione è stata coordinata dal capitano Sergio De Caprio, più famoso con il nome di Capitano Ultimo, che successivamente, facendo vedere le cassette di sorveglianza di questo complesso residenziale, fece sì che venissero riconosciuti la moglie e i figli di Rina, e insomma questa scoperta sicuramente li ha motivati a proseguire, tant'è che la mattina del 15 gennaio del 93, quindi dopo quasi 30 anni, insomma, che era latitante Salvatore Rina, e si appostano con il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio davanti a questo complesso residenziale, finché non vedono uscire su un'autovettura il boss, che viene riconosciuto appunto da questo pentito, e a quel punto il capitano Ultimo avvia un pedinamento e alle ore 9 viene bloccato il veicolo, viene fatto scendere il boss e insomma probabilmente uno dei più grandi esponenti e capi di Cosa Nostra venne arrestato in quell'occasione.
Fino adesso adesso abbiamo parlato soltanto dei lati, si potrebbe dire, positivi, abbiamo tessuto le lodi della Dia, però ci sono anche personaggi che creano un'immagine un po' più oscura, si potrebbe dire, un po' più ombrosa. Passo la parola a Gabriele che ce ne parlerà.
L'antimafia è, per è ormai da decenni, una delle componenti, una delle lotte più importanti dello Stato italiano, ma non sempre ci si è mossi nella maniera corretta, per così dire. Già nel 1987 Leonardo Sciascia, infatti, famoso autore siciliano, accusò l'antimafia di essere stata usata, in primis ai tempi del fascismo, ma anche ai giorni suoi, come uno strumento usato da determinati gruppi di interesse, appunto Mussolini e i suoi collaboratori ai tempi, formazioni politiche nuove, per raggiungere rispettivamente un potere incontrastato e incontrastabile e fare carriera. Di ciò è importante ricordare come in questo suo articolo lui arrivò persino a criticare la promozione di Paolo Borsellino a procuratore capo.
Per caso Sciascia era in qualche modo avverso alla figura di Paolo Borsellino?
Non possiamo dire una cosa simile. Il problema di Sciascia era che lui era profondamente attaccato allo Stato di diritto e alle pratiche legali, garantista nonché profondamente liberale, non riteneva fosse accettabile promuovere qualcuno per meriti di antimafia e non invece per il normale regolamento basato sull'età, poiché ciò apriva la strada affinché altre figure potessero sfruttare una parvenza di lotta alla mafia per fare semplicemente carriera. E possiamo vedere come effettivamente ciò fu. Parliamo infatti della strage in via D'Amelio, della morte dello stesso Paolo Borsellino e dell'occultamento della sua agenda, la famosa agenda rossa. Avendo parlato di carriera, è necessario per noi menzionare un nome che alcuni potrebbero conoscere, quello di Arnaldo La Barbera. La Barbera, è importante menzionarlo in questo momento, perché è tornato alla rivalsa negli ultimi mesi, nonostante il suo essere morto da vari anni, perché è stato accusato, lui e la sua famiglia, di aver tenuto per anni l'agenda dentro le proprie case. Al punto ci sono state delle perquisizioni del ROS al fine di ritrovarla. La Barbera è molto importante perché lui è, come dire, il massimo esempio di quella classe politica e amministrativa, pur se era ai tempi capo della squadra mobile palermitana, che poteva fare carriera sulle morti di queste persone. Lui infatti fu incaricato delle prime indagini sulle stragi in via D'Amelio e anche quelle aggiunte successivamente alla sua carriera di Capaci. Fu lui a ottenere la falsa confessione Scaramantino, cosa molto sospetta. Fu lui a scalare le gerarchie di potere dello Stato italiano, con grandissime conseguenze, in quanto lui fu tra coloro che guidarono, che si occuparono del G8 di Genova, e in particolare fu tra quelli che decisero l'assalto alla scuola Diaz. Adesso, oltre a tutte queste cose, possiamo concentrarci tanto sulla figura di questo singolo uomo. Siamo qui per parlare, infatti, adesso dell'agenda rossa di Borsellino. Ed è importante sapere che questa agenda, appunto, non è mai stata ritrovata, anche se abbiamo piste da seguire. E c'è infatti una famosissima foto di un carabiniere, il famoso Giovanni Arcangeli, che si allontana dalla macchina ormai carbonizzata di Borsellino con in mano una borsa che è probabile fosse la sua. Questo Arcangeli è il nodo da cui partono tutte le varie versioni che abbiamo dei viaggi di questa agenda. Si dice infatti che abbia passato la borsa al poliziotto Lopresto, cosa molto strana, in quanto la collaborazione tra carabinieri e poliziotti, in particolare in quel periodo, non era assicurata, a maggior ragione in un momento di tale difficoltà, il quale avrebbe potuto passare all'alto poliziotto Armando Infantino, che la portò poi nell'ufficio di La Barbera. Ma qui c'è un problema. Noi non abbiamo nessuna relazione che ci parli di questo passaggio di mani. Al contrario, abbiamo invece una relazione dei vigili del fuoco che sembra puntare a tutt'altro viaggio per la borsa. Per non parlare poi di chi sostiene che fossero presenti persino altre figure dei servizi, come lo stesso Bruno Contrada, che molto stranamente e al di fuori del solito modus operandi scelse di fare richiesta affinché pure il SISD investigasse sugli eventi. Qualcosa di molto strano. L'assenza dell'agenda ci crea quindi grandi difficoltà nello scoprire gli autentici mandanti e le cause efficienti delle due stragi, e ci ha reso negli anni vulnerabili a persino sospettate forme di depistaggio, come forse fu la confessione Scaramantino. Abbiamo una mole di informazioni sufficiente a metterci sulla strada giusta e a farci comprendere a grandi linee i fatti, ma non abbiamo le prove concrete rispetto a ciò su cui stesse lavorando ai tempi Borsellino.
Sono un bravo ragazzo.
In particolare, un sospetto che si è rialzato negli ultimi anni è quello della quella ai tempi molto sottovalutata Pista Nera. Si parla infatti della presenza, come attesta il mafioso, prima confidente e poi pentito, Antonio Lo Cicero, di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, in Sicilia, poco prima della strage di Capaci e poco prima della strage in Via D'Amelio. Anzi, forse persino della sua collaborazione nel raccogliere degli esplosivi. E che lui e gli altri fascisti rimanenti in Sicilia potessero forse essere uno dei vari nodi di connessione tra la mafia, tra Cosa Nostra e lo Stato e anche l'imprenditoria milanese. Ma su ciò torneremo tra pochissimo.
Ma quindi c'è una sorta di correlazione, di connessione tra i discorsi di Sciascia sul fascismo e la mafia e quello di cui stai parlando adesso?
È assolutamente possibile. Non sarebbe assurdo pensare che come il fascismo e il famoso Cesare Mori non è che non riuscirono, ma scelsero di non provare neanche ad abbattere concretamente la mafia, quanti invece a abbattere le sue componenti legate a fazioni avversarie, a sfruttare questa lotta per rimuovere da circolazione i propri oppositori e lasciare una mafia più filofascista, come abbiamo avuto occasione di vedere negli ultimi decenni. Sono un bravo ragazzo. C'è poi in ogni caso la rilevante pista mafia appalti, sulla quale però si è forse concentrati troppo, dicono alcuni, come l'avvocato del fratello di Borsellino, oppure possibili mandanti esterni. L'importante mafioso Totò Cancemi parla infatti di come il già precedentemente menzionato Totò Riina avesse collaborato strettamente con lo Stato, avesse contatti con Berlusconi e Dell'Utri, figura importante anche per le sue connessioni con i movimenti fascisti, proprio rispetto alle stragi di questo periodo. Disse infatti che a Riina tennero la manina per fare tutte le stragi, alla collaborazione o volontaria negligenza dello Stato. Ricordiamoci che in Via D'Amelio ci furono, dopo l'esplosione, soltanto membri dello Stato, soltanto poliziotti, soltanto carabinieri, soltanto membri dei servizi segreti. Eppure l'agenda scomparve. Troppo ancora ignoriamo di questi eventi, il cui studio porta a sospettare, a pensare che ci sia veramente un'unica grande tela stragista in cui sono connessi Stato, servizi segreti, forze di polizia, mafia, fazioni versive di estrema destra che pesa sulla Prima Repubblica. Adesso so come fare, neanche il male più grande mi toccherà, me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio. Questo è stato un podcast della Giusta Frequenza, speriamo possa interessarvi di nuovo.
Io sono Gabriele.
Io sono Giulia.
E io sono sempre Gabriele.
Grazie per l'ascolto. Ragazzo un po' fuori di testa.
State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Collaborazione.